Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ecco, avrei dovuto dire e per lo sport sigla, e invece mi sono voluto giocare questi due titoloni. Nel frattempo do il buongiorno e il benvenuto al nostro Dario Castaldo.
Buongiorno, un saluto da te Andrea e a tutti coloro che sono all'ascolto.
Allora, dunque, nella pagina sportiva di oggi, un paginone più che una pagina sportiva, direi c'è un sacco di materiale. Dobbiamo parlare prima di tutto di questa 25esima giornata di campionato, il cui calendario prevedeva delle sfide molto 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 affascinanti. La prima si è giocata ieri al Maradona, al Diego Armando Maradona di Napoli, tra Napoli e Inter, mentre l'altra si sta giocando in questo momento, e al momento l'Atalanta è sempre, vediamo, sì, in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Siamo nei minuti di recupero.
Allora, cominciamo dalla partita del Diego Armando Maradona, prima contro secondo, meglio seconda contro prima, Napoli contro Inter. Napoli che veniva da 4 vittorie consecutive e quindi aveva recuperato parecchia strada ai nerazzurri che erano stati sconfitti nel derby. C'era la possibilità del sorpasso, il sorpasso che almeno virtualmente era avvenuto dopo 7 minuti, quando l'arbitro ha segnato un calcio di rigore alla squadra di Luciano Spalletti per un pestone di De Vrij a Osimhen. Poi dal dischetto si è presentato Lorenzo Insigne, ma ascoltiamo com'è andata dalla radiocronaca della Rai.
Vediamo cosa decide l'arbitro. Calcio di rigore in favore del Napoli. Siamo al sesto minuto. Nel corso del primo tempo, al Diego Armando Maradona c'è subito una svolta, o potrebbe esserci una svolta, per sotto la curva B dello stadio Diego Armando Maradona. Lorenzo Insigne ha posizionato con cura il pallone sul punto di battuta, sul dischetto degli 11 metri. Insigne contro Samir Handanovic, tutti fuori l'area di rigore dell'Inter, così come disposto dal signor Doveri della sezione di Roma, che è l'arbitro di questa partita. Siamo al sesto minuto e 40 secondi. La rincorsa di Insigne parte con il destro, rete. Il Napoli in vantaggio, esattamente al settimo minuto. Nel corso del primo tempo cambia il parziale al Diego Armando Maradona. Ha segnato il Napoli, ha segnato Lorenzo Insigne sul calcio di rigore. Il Napoli conduce sull'Inter per 1-0.
E questo è il gol del momentaneo vantaggio del Napoli, raccontato per la Rai da Francesco Repice. Come detto, Napoli in vantaggio dopo pochi minuti, e Napoli che avrebbe potuto raddoppiare nel primo tempo, palo esterno di Zielinski, un'occasione clamorosa per lo stesso Osimhen, bravo in un paio di circostanze Handanovic, anche nella ripresa quando si è presentato davanti a lui, prima Osimhen e poi Elmas. Nonostante questo, l'Inter nel secondo tempo ha ritrovato un po' il bandolo della matassa, ha trovato il gol del pareggio con Edin Dzeko, che ha sfruttato un'incertezza della difesa dei padroni di casa, una carambola sfortunata tra Di Lorenzo e Koulibaly, che hanno servito l'assist involontario proprio al bosniaco. Ascoltiamo anche in questo caso dalla voce della Rai il gol del pareggio dell'Inter.
Lautaro Martinez in mezzo, Dzeko non riesce a toccarla, ancora lui in destro,
ha pareggiato l'Inter. Edin Dzeko,
dopo un minuto e 15 secondi dall'inizio della ripresa, il bosniaco prima ha sbagliato il colpo di testa, poi sull'errore della difesa azzurra ha castigato Ospina con una conclusione da posizione decentrata ma molto potente con il destro, pallone che ha baciato l'interno della traversa e si è depositato alle spalle dell'estremo difensore del Napoli. Siamo nuovamente in parità dopo un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Il gol dell'Inter, il pareggio di Edin Dzeko, 1-1.
E questo poi il gol che ha chiuso la sfida del Diego Armando Maradona, un 1-1 tutto sommato giusto, anche se insomma Napoli avrebbe meritato qualcosa di più nel primo tempo. Non è stata però brava la formazione di Luciano Spalletti a conservare il risultato nella ripresa. L'allenatore dei partenopei l'ha presa con una filosofia, ha detto: siamo una squadra dotata di una certa leggerezza talentuosa. Ascoltiamolo Spalletti.
Noi bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra fatta anche di talento, però questa leggerezza talentuosa, e in alcuni momenti l'abbiamo fatta vedere, siamo riusciti a mantenerla, in altri momenti l'abbiamo abbassata e viene fuori la forza degli altri perché hanno più forza di noi. Era quello che abbiamo detto per tutta la settimana: loro hanno più forza, più ferocia quando fanno le cose. Noi bisogna essere bravi a portare la partita su quelle che sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche, mantenerla lì dentro. Invece poi, dopo che abbiamo subito il pareggio, non ce l'abbiamo fatta, e allora diventa tutto più difficile, insomma.
È stato bravo a nascondere la delusione il tecnico di Certaldo dopo questo pareggio interno contro l'Inter, che lasciava l'Inter in testa alla classifica. Molto soddisfatto il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, che ha spiegato che tra i vari attenuanti a carico della sua squadra c'è anche stata una settimana piuttosto complicata con il derby e con la Coppa Italia, quindi c'era stato poco tempo per preparare questa trasferta napoletana. E Farris, come detto, che sostituiva Simone Inzaghi sulla panchina dei campioni d'Italia, si è detto appunto molto contento della reazione dei suoi dopo il primo tempo. Ascoltiamolo.
La partita era in salita perché l'episodio del rigore chiaramente ci ha messo sotto, e il Napoli è una grandissima squadra, ha trovato un grande entusiasmo oltretutto col proprio pubblico, come era normale qui al Maradona. E secondo me la nostra bravura, al di là di andare a recuperare la partita, è stata proprio quasi la ricerca di vincerla, e soprattutto perché siamo riusciti a spegnere l'entusiasmo dei giocatori in campo e direi anche un pochettino del pubblico, perché alla fine probabilmente un pizzico di rammarico ce l'abbiamo, però va benissimo il punto, perché abbiamo tirato fuori una grande prestazione, ripeto, soprattutto nel secondo tempo dopo un ottimo primo tempo.
Cioè, potevate vincerla, è quello il rammarico?
Potevamo vincerla, nel senso che avevamo creato i presupposti. Il Napoli sembrava una squadra in difficoltà, tant'è vero che il cambio tattico di mettersi a 5 alla fine ha dato un pochettino forse un segnale di arretramento. Noi avevamo ancora un bel po' di benzina. Non dimentichiamo che noi abbiamo giocato il derby, poi abbiamo avuto la Coppa Italia infrasettimanale, il Napoli ha avuto tutta la settimana per prepararla. Però al di là di quello, l'episodio iniziale del rigore, che non discutiamo assolutamente, poteva averla indirizzata, come poi è stato nel primo tempo, ma la grande squadra che siamo è venuta fuori nella ripresa, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, e poi con un'ottima gestione di palla.
L'ottima gestione di palla che aveva sottolineato, mi sembra, anche Spalletti, e la forza fisica dell'Inter che si contrapponeva alla leggerezza talentuosa. Sono lì che sto cercando di capire il significato di leggerezza talentuosa.
Tutti piccoli insieme.
I ballerini. Sì. Ballerini contro i carri armati dell'Inter. A guardare questa sfida era Pioli e tutto il suo Milan, che era chiamato appunto a approfittare di questo pareggio nella sfida tra le altre due in corsa per lo scudetto, e se la vedeva con l'ex Giampaolo alla guida di una Sampdoria un po' rigenerata da questo mercato di gennaio. Com'è andata, Dario, questa partita?
Sì, il Sampdoria è rigenerata dal mercato, ma anche dal successo interno per 4-0 sul Sassuolo, nonostante l'assenza di Gabbiadini, che era stato l'uomo migliore della Samp durante tutto il periodo invernale. Gabbiadini, per il quale il campionato dovrebbe essere finito, quindi blucerchiati, informazione un po' rimaneggiata a San Siro con Sensi, appunto ex Inter, alle spalle di Ciccio Caputo. Per quanto riguarda il Milan, ancora una volta Giroud al centro dell'attacco, Giroud che è stato molto pericoloso, ma a decidere la sfida è stato Rafael Leão, o Leon, come
mi piace, ecco la seconda, lo puoi ripetere come la seconda.
Leon, che dopo 7 minuti ha approfittato di un rinvio del portiere Maignan e è andato poi appunto a segnare il gol partita dopo aver seminato Berezinski. Tra l'altro, il tutto è stato preceduto di circa 24 ore da una sorta di dichiarazione profetica dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, che si è presentato in tribuna per seguire la squadra che adesso presiede, cioè il Monza. Era lì al Brianteo, e Berlusconi davanti alle telecamere, tra l'altro nella circostanza il Monza pare abbia rifilato anche 4 gol alla SPAL. Berlusconi ha voluto dare l'ennesimo saggio della sua sapienza tattica calcistica. Allora, ascoltiamo che cosa ha detto Berlusconi a proposito della possibilità di creare occasioni da gol proprio partendo dal rinvio dei portieri.
L'input che bisogna dare al nostro portiere è che tutte le volte alla palla tiri in avanti nella metà campo avversaria e alle nostre tre punte di spostarsi a destra o al centro o a sinistra, dove il portiere cercherà di raggiungere. 3 metri di distanza l'uno dall'altro, nell'80% dei casi la palla rimane giocata nella metà campo avversaria.
C'è un po' di confusione. Allora, dunque, se il portiere, a parte che tira a caso, cioè non è che lancia, tira una bomba così dalla
fine del campo. Tu stai criticando Berlusconi?
No, 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 assolutamente. Le tre punte poi si incrociano, sbattono una contro l'altra, però nell'80% dei casi la palla rimane lì. Insomma.
Quello è sicuro, che la palla resti lì, sì, che tu ci faccia qualche cosa è diverso, soprattutto se le punte sono a tre metri, che vuol dire che si crea questa densità dei difensori uno attaccato all'altro. Fatto sta che invece Leao non era a tre metri da Giroud, ma era tutto spostato sulla fascia e poi lì è riuscito a far valere la sua velocità superando Berezinski e poi anche trafiggendo il portiere della Samp per il gol partita che ascoltiamo nella radiocronaca Rai di Daniele Fortuna.
Florenzi sulla sinistra, adesso Magnan però con il pallone tra i piedi va a cercare il lancio lungo per innescare la velocità di Leao che lascia rimbalzare il pallone, poi va via in area di rigore. Leao, rete! Gran gol di Leao! Berezinski resta indietro, Leao entra in area, diagonale, segna lui alla centesima partita con il Milan, ma tutti ad abbracciare Magnan perché di fatto è stato un assist per il portiere francese per la corsa, la velocità dirompente della portoghese. Milan 1, Sampdoria 0, è l'ottavo minuto.
Era l'ottavo minuto del primo tempo della sfida che a quel punto si metteva in discesa per il Milan. Milan che poi nella ripresa ha avuto alcune occasioni d'oro, in particolare un paio con Giroud che ha sfiorato in rovesciata un gol clamoroso. Non è riuscito il Milan a chiudere prima la partita, comunque è riuscito a portare a casa questi tre punti che valgono anche testa della classifica grazie all'azione di Leon, definito perfetto così come Maignan da Stefano Pioli, al quale hanno chiesto al microfono di Dazon di commentare anche la previsione di Silvio Berlusconi.
Credo che sia abbastanza semplice come vogliamo cercare di attaccare. Se gli avversari ci vengono a prendere in parità nella nostra metà campo, abbiamo anche questa possibilità con un passaggio lungo di andare oltre. Se gli avversari invece non rompono come hanno fatto all'inizio la loro linea, quindi siamo in costruzione, siamo in superiorità numerica, cerchiamo di muovere la palla da dietro. Sono stati bravi i giocatori a leggere bene questa situazione, è chiaro che nell'occasione del gol sia Magnan sia Leao sono stati perfetti.
Certo, Magnan, Leao e Dazon, cioè ti si incrocia proprio la lingua, non so come...
Aspetta che arrivino i giocatori del Venezia.
O il portiere della Juve, che già sappiamo aver mietuto vittime illustri.
Skansen
addirittura, è arrivato a essere. Tra l'altro quel gol lo facevo io sempre alla PlayStation, lancio del portiere, e puntavo, c'avevo Roberto Carlos al tempo. Comunque, torniamo al nostro riepilogo delle partite, ora a questo momento un po' da schedina e classifica che mi piace.
Dopo la pausa riepiloghiamo proprio i risultati della 25esima giornata di Serie A e diamo uno sguardo alla classifica. A tra poco.
Sono le 8:49 e 38 minuti di questo 14 febbraio 2022. Sono riuscito a eludere la guardia di Dario Castaldo e così posso finalmente dare l'adorato risultati e classifiche che sogno da quando guardavo 90esimo minuto da piccino. Quindi riguardiamo un attimo, riepilogando le partite di questa 25esima giornata di Serie A, che domani andrà in archivio col posticipo del lunedì tra Spezia e Fiorentina, ma che intanto ha visto chiudersi la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Juventus. Non so se avete sentito i festeggiamenti da Casa Gramaglia, la Juventus ha pareggiato in extremis con Danilo, 1-1 quindi risultato finale a Bergamo. Riguardiamo un attimo i risultati e le classifiche partendo dagli anticipi. Nell'Olimpico di Roma, dove la Lazio ha strapazzato per 3-0 il Bologna di Mihajlovic, come già detto e analizzato da Dario, al Diego Armando Maradona di Napoli, il Napoli impatta 1-1 contro l'Inter. A Torino, inaspettata sconfitta del Torino di Juric contro il Venezia per 2-1. Come detto sempre dal nostro amatissimo Dario, Leon ha regalato la vittoria per 1-0 del Milan sulla Sampdoria. Il Verona di Tudor ha preso praticamente a pallonate l'Udinese 4-0. Pareggio tra le ultime due in classifica tra Genoa e Salernitana per 1-1. Lo stesso risultato del Castellani di Empoli, dove l'Empoli si è fatto raggiungere dal livornese Pavoletti proprio in extremis. Empoli-Cagliari 1-1 quindi. Altro pareggio un po' più emozionante tra Sassuolo e Roma, con un pareggio giallo-rosso di Cristante al 90 millesimo, perché veramente hanno pareggiato in zona super Cesarini. Come detto, Atalanta e Juventus 1-1 a Bergamo. domani si giocherà Spezia Fiorentina al Picco. Per quanto riguarda la classifica, Milan momentaneamente in testa con 55 punti, l'Inter segue a 54 ma con una partita da recuperare, Napoli a 53 ma con lo stesso numero di partite del Milan, la Juventus non si smuove dalla quarta posizione, non si riavvicina ulteriormente alla triade rimanendo a 46, l'Atalanta rimane a 2 punti dalla Juventus a 44, Lazio 42, a 2 punti la Roma 40, Verona 36 insieme alla Fiorentina che domani giocherà con lo Spezia, il Torino rimane a 32, l'Empoli sale a 31, il Sassuolo 30, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari e Venezia 21, in fondo desolatamente Genoa a 15 e Salernitana a 12. È rientrato nel frattempo il nostro Dario Castaldo, di corsa col fiatone ha fatto stretching.
Sì, per provare a raccontare, se non altro meglio a far raccontare quanto è accaduto al Gavi Stadium di Bergamo, dove si è conclusa veramente da pochi minuti la sfida tra Atalanta e Juventus, decisa da due gol nell'ultimo quarto d'ora. Il primo l'ha segnato per i bergamaschi l'ucraino Ruslan Malinovskyi con un tiro improvviso, il suo splendido sinistro. Lo ascoltiamo nella telecronaca di DAZN a cura di Stefano Borghi e Guidolin.
Malinovskyi! Mancino terrificante di Ruslan Malinovskyi che esce dalla panchina e al 76esimo porta avanti l'Atalanta.
Una bomba, è partita una bomba. Ma veramente una bomba.
Finisce l'imbattibilità di Szczęsny dopo 381 minuti. Perfetto, chirurgico e potentissimo il tiro di Malinovskyi sul tocco di Freuler. Ne esce fuori una stangata con un effetto anche velenoso. Impossibile prenderla per Szczęsny. L'Atalanta batte un colpo ed è in vantaggio a meno di un quarto d'ora dalla fine.
Questo è il gol del momentaneo vantaggio dell'Atalanta, che quest'anno in casa ha avuto più di un colpo a vuoto, veniva proprio dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, anche quella tra le mura amiche. Atalanta appunto che sembrava essersi ripresa il quarto posto d'autorità grazie a questa rete bellissima di Ruslan Malinovskyi ad un quarto d'ora dal termine, invece al 92esimo sugli sviluppi di calcio d'angolo battuto da Paolo Dybala è arrivato il gol del pareggio della Juventus con Danilo, che vi magari faremo ascoltare.
La faccio io, non so, la faccio io.
Ma è breve, breve.
O a Carlo Gramaglia.
Bisogna aspettare Gramaglia ancora qualche istante. Facciamo così, per il momento andiamo avanti con la narrazione di quanto è avvenuto nella 25esima giornata di Serie A.
Sì, ora detto delle prime tre, abbiamo parlato di Pete e anche della Juventus con l'Atalanta. Tra l'altro mi è venuta a mente, non so se ti ricordi questa definizione di Barbogia urticante, quando tiravano i tiri fortissimi da fuori. Malinovskyi, lui ha detto qualcosa di velenosa, ha detto una stangata velenosa, ha detto, che mi ricorda un po' questi.
La Barbogia urticante.
Sì, la Jalapas parlava di Barbogia urticante quando il pallone si ovalizza come Nolli e Benji e sfonda la rete. Ecco, Malinovskyi di solito ce l'ha, questo è un po' come Kolarov. Ora abbiamo parlato del top, del vertice della classifica. Parliamo un attimo, Dario, della lotta per le altre posizioni, specialmente quella tra le due squadre capitoline e il Torino, che purtroppo manca l'aggancio anche di vederlo proprio nel mirino. La Fiorentina giocherà domani. Raccontaci un po' cosa succede in quella fase, in quella fascia medio-alta della classifica.
Beh, intanto che la Lazio ha cancellato almeno in parte la brutta figura in Coppa Italia, dove ha subito 4 gol contro il Milan, tornando al successo in casa in campionato, quindi così confermando l'andamento in Serie A. La formazione di Maurizio Sarri ha battuto il Bologna per 3-0 in uno degli anticipi del sabato. Ha aperto le marcature dopo 13 minuti Ciro Immobile sul calcio di rigore definito dall'allenatore del Bologna, che si definisce tifoso laziale, quindi un po' meno di parte, il più scandaloso mai visto in carriera. Insomma, con su Mauro che ha allungato il braccio nei confronti di Zaccagni, ma mentre su Mauro era in pieno controllo del pallone e della situazione, una volta sbloccato il punteggio la Lazio non ha avuto problemi, proprio con Zaccagni ha trovato due gol nella ripresa 3-0, al termine del quale Maurizio Sarri aveva anche così il sorriso, si è presentato con il sorriso ai microfoni di DAZN, ascoltiamolo.
Ma sai, è la differenza fra i grandi giocatori, le grandi squadre e i buoni giocatori e le buone squadre, è la capacità di avere cilindrata dal punto di vista fisico, ma anche di avere cilindrata dal punto di vista delle energie mentali e delle energie nervose. Di gente è capace poi di portare il proprio 100% sul campo ogni tre giorni. E noi in questo percorso stiamo migliorando, ma un po' di fatica la stiamo facendo ancora.
Non si vedeva da un po' un Sarri così sorridente?
Adesso.
No, stavo scherzando con Sergio, gli stavo dicendo ho trovato il modo di farti incazzare anche oggi. E lui mi ha detto sì.
Il turpiloquio di Maurizio Sarri. Dall'altra parte un po' meno contento, un po' meno sorridente, José Mourinho. La sua Roma è stata fermata sul 2-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia dal Sassuolo, e anzi giallorossi hanno trovato il gol al 92esimo con un colpo di testa di Brian Cristante. Alla fine Mourinho ha trovato il modo comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo perché.
Quando tu perdi al 90esimo e dopo pareggia, cambia un po' la dinamica emozionale, no? Se mi dice prima della partita pareggio, io dico non voglio. Se mi dice al mezzo tempo pareggio, non voglio. Se mi dice al 90esimo pareggio, io dico grazie mille.
José Mourinho al termine di questo pareggio che vede la Roma allontanarsi ancora dalla zona alta della classifica dopo questo pareggio a Reggio Emilia.
Eh sì, ma poi oltretutto, tra l'altro, parlavi di Mourinho che vede il bicchiere mezzo pieno, ma l'ultima volta che l'ho visto ridere Mourinho forse al triplete.
Sicuramente non da quando sono panchina della Roma.
Se non ride Mourinho sicuramente non ride nemmeno Juric, vero Dario?
No, perché nelle altre gare il Toro è stato clamorosamente sconfitto in casa dal Venezia per 2-1, Venezia che non vinceva da 2 mesi e mezzo, partita un po' condizionata dalla decisione dell'arbitro di annullare a tempo scaduto il gol del pareggio di Belotti per fuorigioco di un compagno di squadra di Belotti che secondo Juric, secondo buona parte della stampa, soprattutto la Gazzetta dello Sport, per ovvi motivi, non era in posizione attiva. Juric ha provato a contenersi, ha detto che per lui è scioccante e inspiegabile l'annullamento del gol di Belotti.
Inspiegabile, è scioccante, sinceramente, perché c'è difficile di spiegare a questi ragazzi che cosa hanno visto. Cioè, per una cosa poi succede già da un po' e tutti gli allenatori sono un po' lamentano, no? Adesso mi lamento anche io, nel senso, cioè, è spiegabile, per me è inspiegabile, cioè, non è calcio questa cosa qua, cioè, un po' di rammarico ci rimane. A me mi sembra che Pobega non ostacola niente, Pobega va a saltare, roba. Non lo so, scioccante secondo me.
Roba non lo so, scioccante, questo ha detto Juric che non aveva molte parole per definirlo. Noi siamo giunti al termine di questa prima ora di programma, nella seconda ora torneremo a parlare della situazione in Ucraina, torneremo a parlare di amore, anche di Serie A, di calcio e di altri sport. Al momento però non mi resta altro che dare la linea a Domenico Gentile per il GR della seconda ora, a tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.